Cari amici, è vero che la tradizionale idea del giorno del giudizio è contenuta nella Bibbia? La venuta di Cristo significa realmente la distruzione della terra? Vi è bisogno di temere per questa seconda venuta? Frank ed Ernesto sono qui per discutere queste domande con il consueto spirito di tolleranza e di buona volontà verso tutti. Queste trasmissioni internazionali sono presentate a voi dall'Associazione Studente della Bibbia Aurora, ramo italiano della Dawn Bible Students Association, in cooperazione con i gruppi di studenti biblici e gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo.
Dunque, Franco, oggi le mie domande si riferiranno al secondo avvento di Cristo. Però gradirei prima soffermarmi per un po' sul primo avvento. Puoi dirmi qualcosa sullo scopo principale della prima venuta di Cristo?
La Bibbia risponde a questa domanda in termini chiari e precisi, per dirci che Gesù venne tra noi la prima volta per morire e divenire il Redentore del mondo.
E che cosa dicono le Scritture sullo scopo della seconda venuta di Cristo?
Che la seconda volta viene per ristorare alla vita tutta la razza umana e che questo avvento è strettamente legato al primo in quanto lo completa e ne produce i frutti.
E dimmi, Franco, la Bibbia espone in termini così chiari e definiti, come tu affermi, i propositi della seconda venuta di Gesù?
Sì, Ernesto. Nel terzo capitolo del libro degli Atti, versetti dal 19 al 21, in un discorso pronunciato dall'apostolo Pietro, è detto, tra l'altro, che in seguito alla seconda venuta di Cristo ha inizio quel periodo descritto come i tempi della ristorazione di tutte le cose, tempi dei quali Iddio ha parlato per bocca di tutti i suoi santi profeti, fin dal principio del mondo.
Bene, tutto ciò è molto chiaro, Franco. Ma qual è il piano di Dio per quel periodo di tempo che va dal secondo avvento di Cristo?
La Bibbia ci dice che tale periodo è stato stabilito per trarre fuori dal mondo un popolo da associarsi a Cristo nell'opera da svolgere durante la sua seconda presenza. Questo popolo eletto costituisce la Chiesa di cui Gesù stesso iniziò la selezione dei membri all'epoca del suo primo avvento. Le Scritture insegnano che tale selezione è completata al secondo avvento.
Franco, non disse Gesù ai suoi discepoli: «E quando io sarò andato, verrò di nuovo, e vi accoglierò appresso di me, acciocché dove io sono siate ancora voi?»
Sì, disse esattamente questo.
E qui trovo una certa difficoltà. Noi abbiamo ora appreso che Cristo, al suo secondo avvento, viene per ristorare l'umanità alla vita su questa terra. Mentre adesso mi trovo alla presenza di un testo biblico nel quale Gesù afferma di ritornare per raccogliere i suoi discepoli intorno a sé e dar loro una dimora celeste.
Non v'è alcuna difficoltà per comprendere chiaramente queste due vedute, Ernesto. Bisogna considerare che se lo scopo principale che Cristo doveva raggiungere al suo primo avvento era quello di morire come Redentore del mondo, ve ne erano altresì degli altri da adempiere ugualmente. Così, mentre il fine ultimo del suo secondo avvento si concentra nella ristorazione del genere umano alla vita perfetta, vi sono altre cose che pure devono essere condotte a termine. Una di queste è la prima resurrezione, limitata alla Chiesa, e ciò è in completa armonia con il divin piano, affinché i veri seguaci di Cristo, scelti durante la presente età dell'Evangelo, possano vivere e regnare con Lui.
È ben chiaro, i due punti di vista sono perfettamente in armonia tra loro, ed io non nutro alcun dubbio che tutte le profezie relative al secondo avvento di Cristo non presentano alcun contrasto. Tuttavia, Franco, c'è ancora qualcosa che mi appare difficile.
Per esempio?
Non dicono le profezie che con il secondo avvento di Cristo il mondo giungerà alla sua fine? E se ciò è vero, come potrà mai l'umanità essere ristorata alla vita su questa terra?
Ernesto, la fine profetica del mondo non significa distruzione della terra. La terra sussiste in perpetuo, dichiara la Bibbia. Un mondo finì al tempo del diluvio, ma la terra non fu distrutta.
E che cosa allora la fine del mondo?
Semplicemente la fine di un ordine sociale che lo stesso apostolo Paolo chiama presente malvagio secolo, ed aggiunge che Satana ne è il Dio.
Allora tutto questo vuol dire che vi sarà un nuovo ordine sociale, non è così?
Esattamente, un nuovo ordine sociale del quale Gesù è il capo. Sarà un ordinamento fondato sulla giustizia e sulla dirittura, e costituirà la risposta alla nostra preghiera. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli.
Tutto ciò è davvero ragionevole, Franco, ed è quel che dobbiamo attendere da un Dio d'amore. Però vi è ancora un altro numero di profezie concernenti il secondo avvento di Cristo che desidero essere spiegate. Esse si riferiscono principalmente alla maniera della sua seconda venuta. Per esempio, Gesù disse ai suoi discepoli che sarebbe venuto come un ladro nella notte e li ammonì ad essere vigilante per poter conoscere quando sarebbe giunto. D'altra parte, l'apostolo Paolo ci dice che Gesù sarebbe disceso dal cielo con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Ora, come potrebbe Gesù venire a guisa di un ladro nella notte e quindi silenziosamente e nello stesso tempo innalzare della grida e suonando una tromba?
Non v'è alcuna disarmonia tra queste due esposizioni, Ernesto. Del resto vi sono altre profezie sul secondo avvento di Cristo che, se prese letteralmente, ci sembrano ugualmente che non armonizzino.
È vero, Franco. Quando lasciò Gesù e i suoi discepoli, due angeli apparvero e disse loro: «Questo stesso Gesù verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare al cielo». Ora Gesù non innalzò alcun potente grido quanto disparve, né suonò alcuna tromba. Nel libro dell'Apocalisse noi leggiamo che Gesù sarebbe venuto con le nuvole e che ogni occhio lo avrebbe visto. Ed anche questo è in contrasto con quel che gli angeli dissero ai discepoli, perché questi ultimi furono i soli a vederlo. E cosa certa che non tutti gli uomini furono testimoni dell'ascensione di Gesù. Un'altra profezia dell'Apocalisse ci informa che Gesù sarebbe venuto su un cavallo, ed anche questo è un'illustrazione ben diversa da quelle presentate da altri passi scritturali. Vi è una profezia nel Vecchio Testamento che molti credono si riferisca a Gesù al suo secondo avvento e che lo rappresenta sul Monte degli Ulivi. Per esempio, la montagna si divide in due, mentre egli rimase con un piede su una parte di essa e con l'altro piede sulla seconda metà.
Credo che tu avrai fatto uno studio accurato su questo intero argomento, non è vero, Ernesto?
Sì, Franco, e ho constatato che generalmente vi è una tendenza a considerare tale soggetto troppo complesso per essere chiaramente compreso.
Ma questo è un vero errore, Ernesto. Il soggetto non è affatto difficile se esaminato da un appropriato punto di vista.
Che cosa vuoi dire, Franco?
Voglio dire che molte difficoltà sorgono a causa della errata traduzione di una importante parola greca usata frequentemente nelle profezie concernenti il secondo avvento.
Qual è questa parola, Franco?
È la parola greca parousia, che significa presenza o essere presente. Essa è stata malamente tradotta per venuta, il che ha fatto perdere di mira il vero concetto interno al significato di questo aspetto del piano di Dio.
Vuoi dirmi qualche spiegazione più dettagliata, Franco?
Sì, Ernesto. L'errata traduzione di quella parola venuta ha confuso gli studiosi delle profezie dalla giusta interpretazione degli avvenimenti legati alla seconda venuta di Cristo. Tutto ciò, naturalmente, ha originato delle confusioni e ha reso impossibile armonizzare tra loro le profezie, per cui molti le hanno interpretate secondo dei punti di vista particolari o personali.
Ma in che modo ci sarà d'aiuto l'uso di un'appropriata traduzione della parola greca parousia?
Come ho già detto, la parola presenza è l'esatta traduzione di parousia ed è usata nelle profezie relative al secondo avvento per indicare l'intero periodo della seconda presenza di Cristo conseguente alla sua venuta.
Quanto tempo dura questa seconda visita del Signore?
La Bibbia indica in maniera definita un periodo di 1000 anni, durante i quali molte cose avverranno quale risultato della presenza di Cristo. Le profezie descrivono appunto il succedersi di tali eventi. Ma, come ho già accennato, se prese singolarmente, senza tener conto delle altre, possono apparire talvolta contrastanti.
Vedo ogni cosa abbastanza chiaramente. Anche le profezie relative al primo avvento di Cristo ci dimostrano la necessità di considerarle strettamente legate. Come tutti già sappiamo, alcune di esse parlano della nascita del nostro Salvatore, altre della sua fuga in Egitto, altre dei suoi miracoli, altre delle sue sofferenze, crocifissione e morte, altre infine della sua risurrezione. Tutte furono diverse, ma pienamente armonizzanti.
Proprio così, Ernesto. E se pensiamo che la seconda visita di Cristo dura 1000 anni, possiamo facilmente comprendere come le profezie che a tale evento si riferiscono debbano presentare necessariamente una larga varietà di vedute. Ed ora a te la parola, Giulio.
Grazie, Franco. Amici, il libretto Il ritorno di Cristo è stato scritto per darvi una speranza ed una certezza in questi giorni di timore e di ansietà. Invitate i vostri amici ad ascoltarci. Dio vi benedica.